Allora Giorgio, rimani con noi perché noi adesso sentiremo Alessandro Resu che ha scritto questo libro interessante, Geopolitica dell'intelligenza artificiale, così magari interloquisci anche tu, insomma, cerchiamo di focalizzarci anche su questo aspetto che peraltro era anche emerso nel dibattito di ieri riguardo appunto anche alla composizione del fronte filotrampiano che è costituito da questi, dal tecnofeudalesimo, come qualcuno lo chiama, Steve Bannon l'ha chiamato così, e i MAGA, perché in fin dei conti c'è questa contraddizione interna, no? Che poi magari potrebbe anche portare chissà a una esplosione rispetto al fronte che sostiene Trump, anche se non è assodato che sia effettivamente una composizione sociale ben strutturata, anzi tutt'altro da quello che sembra. Adesso ci mettiamo in collegamento con Alessandro, che abbiamo qui al telefono.
Buonasera.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Con noi c'è anche Giorgio Monestarolo. Ti volevo subito introdurre, non solo come autore di questo libro Geopolitica dell'intelligenza artificiale, ma ti volevo fare anche una domanda, così un po' di bruciante attualità, che riguarda questo investimento che è stato annunciato proprio oggi di 500 miliardi di dollari in questa joint venture che hanno fatto la SoftBank, Oracle e OpenAI, con il sostegno di un fondo MGX, questo fondo che ha sede in Emirati Arabi, rispetto a investimenti per l'intelligenza artificiale. Ecco, come ti sembra subito un passo iniziale di Trump? Ti sembra un'operazione insomma di pubblicitaria o è qualcosa di più concreto?
No, allora ovviamente questi eventi dell'attualità possono essere letti con maggiore approfondimento proprio considerando quelle aziende tecnologiche alle quali ho dedicato la mia attenzione non solo in quest'ultimo libro Geopolitica dell'intelligenza artificiale uscito qualche mese fa per Feltrinelli, ma anche nei miei lavori precedenti, per esempio Masayoshi Son, che è la figura di riferimento del veicolo di investimento giapponese SoftBank, era una delle figure al centro del mio libro Le potenze del capitalismo politico. Peraltro è un attore importante della tecnologia a livello globale perché SoftBank possiede una società che si chiama Arm, che è uno degli elementi essenziali dell'industria dei semiconduttori. Ora, per valutare l'attualità, avendo presenti questi aspetti più profondi, bisogna considerare naturalmente che il presidente Trump è entrato in questa modalità di grandi annunci all'inizio del suo mandato. Addirittura mentre presentava quel progetto Stargate ha parlato del fatto che sarebbe arrivato a più di 3.000 miliardi di investimenti, 3 trillion all'inizio, entro la fine del mese di gennaio. Quindi naturalmente c'è questo elemento dell'annuncio. Quale elemento c'è? Proprio uno degli elementi che ho approfondito maggiormente nel libro Geopolitica dell'intelligenza artificiale, e cioè che quando parliamo di intelligenza artificiale dobbiamo toglierci dalla testa questo fatto che c'è semplicemente un software, un programma, il più noto naturalmente è ChatGPT che noi utilizziamo, ma esiste una filiera industriale che ha al suo centro un luogo, il data center. Queste aziende, questi programmi funzionano, cioè i programmi si addestrano e poi funzionano perché esistono questi grossi magazzini con dentro dei supercomputer, con poi un'elettronica particolarmente avanzata e altri aspetti naturalmente energetici di connessione. Quindi questo che cosa significa? Che le esigenze di crescita di applicazioni e di usi sono sempre poi delle esigenze di fare più data center, quindi questa è l'esigenza fondamentale che c'è. Negli Stati Uniti già da un anno e mezzo almeno è in corso un ciclo di investimenti nei data center, questo si vede molto agilmente se noi guardiamo gli investimenti nella manifattura elettronica che sono cresciuti in modo molto significativo. Quindi in questo investimento di specie alcuni data center trasparenza da parte soprattutto di Oracle, una delle aziende coinvolte, che sono già in costruzione, sono stati sostanzialmente messi sotto questo cappello più grande e più ambizioso, dove si vogliono realizzare dei cluster, quindi degli insiemi di data center ancora più grandi. Naturalmente la cifra la cifra annunciata 100 miliardi / 500 miliardi ipotetici successivamente è una cifra molto consistente, quindi andrà verificata nel corso del tempo, però la capacità di investimento delle grandi aziende tecnologiche è consistente, ci sono stati degli investimenti in conto capitale molto importanti. Oracle un'azienda anche politicamente da tempo vicina attraverso Larry Ellison, che era presente in quel momento stampa con Trump al presidente Trump, e quindi questo ci mostra che sono alcuni degli attori di questa partita, degli attori che peraltro, come si è visto anche dalle interazioni sui social, ma poi sono aspetti che nel mio libro sono già spiegati, approfonditi, sono attori avversari di Elon Musk, perché l'amministratore delegato attuale di OpenAI, Sam Altman, è un avversario di Elon Musk. Elon Musk ha immediatamente commentato in modo estremamente critico questa intervista, poi con un profluvio di tweet e di insulti tra lui e Altman, quindi c'è stato anche questo cappello divertente dopo.
È un semplice spostamento sul piano dell'intelligenza artificiale, che potrebbe anche essere semplicemente un'invenzione geniale per fare soldi, spostare lì tutti quelli che sono gli investimenti che prima andavano alla grossa industria, che comunque era comunque il riferimento di sostegno a presidenti precedenti, ecco. Cioè ha solo individuato un nuovo ambito dove buttare i soldi.
Allora, i soldi diciamo vengono investiti naturalmente per avere dei ritorni, non è che vengono buttati. Prendiamo Meta oppure Google, investono in questi data center delle cifre enormi, ma vogliono migliorare i loro prodotti, e poi con questi prodotti queste aziende fanno dei ricavi e fanno dei profitti. Poi se andiamo in altri punti della filiera, diciamo c'è chi costruisce i data center, quindi stiamo parlando di delle aziende di costruzioni, mettono insieme queste fabbriche, hanno una forza lavoro che lavora per loro, li paga. Poi appunto arrivano dei ricavi, dei profitti, servizi cloud, servizi digitali, anche questi sono ambiti di investimento dove poi ci sono diciamo più o meno dei leader, o meno il cosa succede ora? I capitali sono più consistenti nell'ambito digitale rispetto al passato, anche perché questo è un modo con cui le industrie digitali camminano, si migliorano le prestazioni, si migliora l'efficienza e tutto il mondo diviene più digitale. Un'automobile di 40 anni era meno elettronica, adesso è più elettronica, siamo pieni di oggetti elettronici, quindi è chiaro che tutto diventa più digitale. E poi c'è sicuramente una grande concentrazione anche di capitali e di potere economico, perché le dimensioni e la capacità di investimento che adesso hanno attori come Microsoft, Google, Amazon, Meta negli Stati Uniti è enormemente superiore a quella che avevano anche solo 10 anni fa, per stare anche al passato recente. E poi cosa c'è ora di ulteriore e di nuovo? Oltre a queste grandi società, le cosiddette big tech, c'è una serie di imprenditori tecnologici più o meno nuovi, perché per esempio Peter Thiel e Elon Musk chiaramente sono in giro da 25 anni, dai tempi di PayPal, però la differenza è che adesso le aziende di Elon Musk hanno un valore gigantesco rispetto al passato. Tesla è un'azienda quotata che vale più di tutte le aziende automobilistiche al mondo, quindi questo è il suo valore di mercato maggiore rispetto a Volkswagen, Stellantis e compagnia. Quindi insomma, prima i soldi ce li avevano Volkswagen, Stellantis eccetera, adesso c'è la Tesla. Poi Elon Musk è attivo nello spazio e lì la sua azienda è l'azienda dominante di quel settore, quindi adesso nei rapporti di forza di questi potentati economici ci sono degli attori, diciamo, come dicevo poc'anzi, da un lato più grandi e più forti rispetto a quanto erano in passato, e poi ci sono dei nuovi attori ambiziosi che poi investono nella politica. Non dobbiamo dimenticare che nel sistema americano le campagne elettorali possono essere finanziate sostanzialmente all'infinito, quindi questo è quello che succede nel sistema degli Stati Uniti. Dei privati creano dei cosiddetti super PAC dove fluiscono queste enormi risorse. È tutto legale, diciamo, il sistema è stato legalizzato in questo modo, riconosciuto dalla Corte Suprema, quindi negli Stati Uniti fanno così. Solo che prima, cioè, naturalmente c'erano tanti finanziatori tradizionali. Prendiamo le industrie militari e della difesa, c'erano Boeing, Lockheed Martin, tutti questi tradizionali giganti della difesa. Adesso sono arrivati SpaceX e gli altri che mettono più soldi delle Boeing e compagnia. Quindi Trump si colloca in questo passaggio che è diventato sempre più consistente.
Te lo chiedevo perché mi ricorda la Star Wars di Reagan, SpaceX di copia Trump Musk, però appunto sono equiparabili le due strategie, i due modi di affrontare economia e tecnologia.
Beh, allora, anzitutto bisogna considerare che gli Stati Uniti sono un sistema dove, soprattutto dalla Seconda Guerra Mondiale, l'interconnessione tra le strutture governative e la capacità economica, tecnologica, industriale è stata molto importante. Nella Seconda Guerra Mondiale, con la capacità produttiva degli Stati Uniti, il progetto Manhattan naturalmente, e poi nella Guerra Fredda tutte quelle stagioni di investimento, il programma Apollo, lo stretto rapporto tra la crescita dell'industria, la prima fase della crescita dell'industria dell'elettronica e il Pentagono, il fatto che Reagan, appunto, come si diceva giustamente, presidente a volte ricordato per aspetti, diciamo, più legati a, per dirla con uno slogan, meno Stato più mercato, però invece teneva molto all'investimento militare anche sul piano dell'attività governativa. Naturalmente non c'era SpaceX al tempo, quindi c'erano degli importanti programmi che venivano fatti in quel caso anche perché c'era una corsa in rapporto con l'Unione Sovietica, e negli anni '80 c'erano già delle oggettive difficoltà economiche da parte dell'Unione Sovietica, quindi c'era una corsa in cui gli Stati Uniti acceleravano anche negli investimenti in quel senso, perché poi il loro avversario, insomma, per tutta una serie di motivi, dove c'è anche la tecnologia e il ritardo elettronico dell'Unione Sovietica, non riusciva a stare dietro. Adesso nello spazio quello che è accaduto è che con l'ascesa di SpaceX, gli Stati Uniti, cioè attraverso SpaceX, non attraverso altri, sanno fare qualcosa dello spazio che è molto importante e che non sa fare nessun altro nel mondo, che è la riusabilità del razzo, perché SpaceX ha ottenuto la riusabilità del razzo, quindi ha abbattuto i costi di lancio in modo consistente. Quindi noi ci troviamo in un contesto mondiale in cui SpaceX da sola l'anno scorso ha lanciato nello spazio 130 volte e l'Europa ha lanciato nello spazio 3 volte. Quindi questa è la situazione. SpaceX quest'anno, oggi siamo al 23 gennaio, ha già lanciato più del doppio di quanto ha lanciato l'Europa l'anno scorso, per intenderci. Quindi c'è una forza soverchiante negli Stati Uniti nello spazio che è determinata da questa cosa. Ma questa è anche una dipendenza nei confronti di questa azienda, perché invece se noi togliamo SpaceX agli Stati Uniti e facciamo con le altre aziende tipo Boeing, allora gli Stati Uniti praticamente non sanno fare più nulla. Se togli SpaceX, almeno non sanno fare più nulla rispetto a quello che è in grado di fare la Cina, per esempio, che è un attore estremamente più capace rispetto a quello che era l'Unione Sovietica, per tutta una serie di ragioni, la sua capacità industriale, che quindi viene utilizzata anche per la tecnologia, la sua capacità tecnologica, il suo enorme capitale, gigantesco capitale umano. Quindi questi rapporti poi si ripetono nella storia degli Stati Uniti con una regolarità importante, e poi si adattano e cambiano a seconda del contesto in cui ci troviamo. E il contesto della sfida degli Stati Uniti con la Cina è la sfida con un avversario che sicuramente ha anche dei problemi, diciamo, sul piano, per esempio, economico, sul piano demografico, ma la Cina è un avversario di enormi capacità con cui gli Stati Uniti in questo momento si scontrano, perlomeno negli aspetti commerciali e delle filiere tecnologiche.
Ciao Alessandro, sono Giorgio Monistarolo. C'è un punto di questo discorso che secondo me è importante anche cogliere su un piano politico più generale. Questo strapotere, diciamo, delle nuove corporation dell'high tech ha appunto un risvolto politico gigantesco, no? Ci riporta in qualche modo alla stagione dei Robert Barons di primo Novecento, un dominio incontrastato del capitale che diciamo non tiene in considerazione nulla al di fuori di se stesso. Il punto, la ricaduta politico-sociale, secondo me, che probabilmente interesserà i prossimi anni è come regolare. Siamo di fronte a delle domande, cioè lasciamo fare ai monopolisti privati e lasciamo uno spazio centrale per la vita di tutti i cittadini, come l'intelligenza artificiale, come la privacy e la conoscenza sui dati, ma come anche tra virgolette la conquista dello spazio, perché mi sembra di ricordare che uno dei pochi accordi internazionali degli anni 70, per esempio, escludeva proprio al suo primo articolo l'utilizzo dello spazio a fini, diciamo, militari e a fini anche puramente commerciali, ma piuttosto a servizio a favore dell'umanità. Ecco, la grande questione, pongo questa domanda, è abbiamo il dovere da una parte o lo spazio dall'altra per spezzare questo nuovo capitalismo monopolistico in questi settori strategici?
Allora, dunque, anzitutto adesso noi abbiamo naturalmente la forza di queste aziende statunitensi, poi esistono anche importanti aziende di altri paesi e di altri sistemi, quindi questo non dobbiamo dimenticarlo. Per esempio, quello che è riuscita a fare la Cina con le sue aziende tecnologiche come Tencent, Alibaba, BYD nell'automobile, Huawei nelle telecomunicazioni. Quindi la Cina ha costruito degli attori, il popolo cinese ha costruito degli attori rilevanti in queste partite. Anche Taiwan l'ha fatto con TSMC, anche la Corea con Samsung, quindi diciamo è un mondo che ha anche queste pluralità al suo interno, non è che tutti i paesi del mondo poi hanno delle aziende rilevanti in questo settore, però alcuni paesi sono stati in grado di realizzare o di difendere queste capacità, altri paesi no, quindi si trovano in una posizione differente. A volte certi paesi esercitano delle prerogative di sicurezza nazionale per difendere, diciamo, il loro mercato, anche delle loro prerogative rispetto ad alcune di queste aziende. Per esempio, si è parlato in questi giorni molto anche di TikTok, sicuramente è un caso che anche gli ascoltatori avranno sentito, e di questo possibile bando di un'azienda di proprietà di un gruppo cinese, appunto ByteDance, negli Stati Uniti. Pensate che nel 2020 il paese più popoloso del mondo, l'India, ha bandito TikTok, quindi non esiste più TikTok in India nel 2020, quelle milioni di persone che lo usavano a un certo punto non l'hanno più potuto usare perché per ragioni di sicurezza nazionale l'India ha deciso via TikTok e delle altre applicazioni cinesi. Sostanzialmente questo l'avevano fatto anche perché volevano sviluppare delle loro aziende, delle loro capacità, ma poi alla fine gli utenti indiani dove sono andati? Sono andati su YouTube e Instagram, soprattutto YouTube, che sono molto presenti sulla scena indiana. Quindi questo ci dice che poi questo, diciamo, anche il gioco di alcune prerogative nazionali può essere fatto da diversi paesi. Ci sono diversi paesi nel mondo che stanno sviluppando dei loro attori, per esempio il Vietnam sull'auto elettrica, un'azienda che si chiama VinFast, e sicuramente tanti ne arriveranno tra queste economie del sud-est asiatico che rappresentano il motore dell'economia mondiale. C'è poi un discorso del rapporto del lavoro con tutti questi aspetti. Allora lì bisogna vedere come funzionano alcune di queste filiere, per esempio certe filiere della tecnologia e dell'elettronica non hanno più grande intensità occupazionale, altre invece ce le hanno. Cioè, un aspetto importante, ed è anche quello che si può cogliere dal mio ultimo libro, è che la forza lavoro in alcuni paesi, non in altri, per ottenere la capacità tecnologica continua a essere importante. Cioè, nel concreto, se non ci sono gli assemblatori di elettronica che lavorano per un'azienda che si chiama Foxconn a Taiwan, in Cina o in Messico, e i nostri oggetti elettronici non esistono più, cioè non esiste lo smartphone, non esistono i server dell'intelligenza artificiale. Quindi, così come nell'equilibrio, nel conflitto tra capitale e lavoro di un altro contesto, esisteva una forza lavoro, diciamo, che eventualmente si poteva organizzare per ottenere degli obiettivi, in linea teorica esiste anche oggi nel mondo. Non è però la forza lavoro, che ne so, di dei paesi che sono esclusi da queste filiere, è la forza lavoro di quelli che lavorano per Foxconn o per tutta questa parte, questi aspetti di filiere importanti. Quindi da tutto ciò discende, almeno questa è la mia posizione, che le parti del mondo che non esiste logicamente la possibilità che le parti del mondo che non hanno una capacità imprenditoriale di organizzazione del talento e di una struttura del lavoro che fa parte di questo circuito della tecnologia possano influirvi. Cioè, come può avvenire? Diciamo, l'unico modo con cui può avvenire è che siccome alcune parti del mondo sono dei mercati rilevanti per queste aziende, uno smette di comprare i loro prodotti, ma diciamo le popolazioni smettono di comprare gli smartphone, mi sembra difficile che ciò avvenga. Quindi io credo che diciamo, sul piano descrittivo, gli equilibri della tecnologia saranno determinati, diciamo, da eventuali conflitti tra capitale e lavoro nei nuovi centri, cioè nei centri di questo, perché questi luoghi sono i centri, mentre altri posti, tipo l'Europa, sono la periferia di questa struttura capitalistica attuale. Va bene? Quindi i conflitti possono essere determinati in quei vari centri, oppure nelle lotte politiche di nuovo al centro. Quindi, per esempio, alcuni aspetti che riguardano l'antitrust negli Stati Uniti, così come nell'epoca che abbiamo citato prima è emerso l'antitrust con Teddy Roosevelt, i giornalisti dell'epoca, eccetera, anche in quest'epoca può esserci l'antitrust, ma l'antitrust negli Stati Uniti, l'antitrust dove esistono quelle aziende, quindi è lì che deve in qualche modo emergere una coscienza o un dibattito politico, per cui dicono Google è un monopolista, diciamo adesso c'è un procedimento su questi aspetti, e naturalmente quello che accadrà è che queste aziende continueranno a finanziare la politica per dire no, io non sono un monopolista, poi tra l'altro finanziano la politica di ogni genere. Ora si parla molto del rapporto tra Musk e Trump, che è effettivamente determinante, ma una delle cose divertenti dell'ultima campagna elettorale è che per quanto riguarda Google e il monopolio, l'avvocata che difendeva Google contro la causa sul monopolio del governo degli Stati Uniti, siccome era una grande sostenitrice del Partito Democratico, era anche la persona che faceva la preparazione dei dibattiti per Kamala Harris. Cioè, non so se mi spiego, c'era un'avvocata che lavorava per Google e che quindi difendeva Google dal governo degli Stati Uniti e che poi nel suo tempo libero faceva l'aiutante di Kamala Harris per prepararla per i dibattiti. Quindi questo ci dice naturalmente quanto questo potere sia diffuso nel centro del potere tecnologico, che è quello degli Stati Uniti, e quindi questi investono, diciamo, da un lato e dall'altro naturalmente per coprirsi. Quindi tutto questo è molto complesso, ma all'interno di un mondo in movimento dove continua a esserci l'incertezza stabilita dal grande sviluppo dell'Asia che è ancora in corso in Cina, ma poi in India, nel sud-est asiatico, comunque centinaia di milioni di persone continuano a rientrare dentro l'industrializzazione negli equilibri mondiali, e quindi questo rappresenta anche un elemento di giochi in corso e di possibili ulteriori equilibri politici. Diciamo semplicemente, io attraverso il mio lavoro di questi tre libri e lo studio che ho fatto della tecnologia, quello di cui sono assolutamente certo è che non sarà l'Europa occidentale a stabilire un nuovo patto con la tecnologia o simili, è chiaramente impossibile, è impossibile perché non ci sono le capacità industriali, non ci sono le capacità tecnologiche, perché i talenti del mondo, quindi per queste persone che dall'India, dal sud-est asiatico decidono dove andare a lavorare o a vivere, decidono di andare negli Stati Uniti o da altre parti e non in Europa, quindi insomma che vivremo sicuramente in un mondo dove ci saranno delle eventuali provvedimenti presi dall'Unione Europea, ma questi non avranno nessuna efficacia globale, a meno che invece non si sviluppino delle capacità tecnologiche all'interno di questo continente. Diciamo, dentro tutte queste incertezze, questo è quello di cui sono assolutamente certo.
Senti Alessandro, per concludere, però tu avevi parlato del fatto che qui vengono attirati questi talenti e l'ecosistema, diciamo così, tecnologico americano ha la capacità di attirare questi talenti che spesso sono immigrati attraverso un sistema dei visti cosiddetti H1B, che adesso proprio sono uno degli elementi di polemica fra da una parte personaggi come Steve Bannon, che fa riferimento insomma all'ideologia del MAGA, e il diciamo così la Big Tech che sostiene Trump, anzi Musk che veniva dal Sudafrica aveva cominciato a lavorare proprio attraverso uno di questi visti H1B. Da una parte c'è qualcuno che dice queste persone, questi immigrati, che peraltro hanno delle capacità insomma notevoli, non fanno altro che portare lavoro aggiunto a basso costo, e qualcun altro invece che dice il contrario, perché queste Big Tech hanno esigenza di questi immigrati di un certo tipo. Come la interpreti questa questa contraddizione.
Penso che ci sarà un conflitto su questo aspetto. Hai giustamente colto questo punto, che è uno degli elementi di contraddizione degli Stati Uniti, da diversi punti di vista, perché poi diciamo l'immigrazione negli Stati Uniti caratterizza, anche se restiamo alla tecnologia, due aspetti. Cioè, uno è che appunto gli amministratori delegati di queste aziende, no, sono Satya Nadella e Sundar Pichai, sono gli amministratori delegati chiaramente di Microsoft e di Alphabet, il gruppo di Google, sono di origine indiana, va bene? Quindi se a un certo punto non arrivavano dall'India agli Stati Uniti, non c'erano. Stesso discorso per le due aziende fondamentali per le schede grafiche dell'elettronica, quindi l'intelligenza artificiale, cioè Nvidia, l'azienda più importante del mondo, che è stata fondata da Jensen Huang, nato a Taiwan, e Lisa Su, che è l'amministratrice delegata di AMD, anche lei nata a Taiwan, nella stessa città di Jensen Huang, Tainan. Quindi questo è l'alto, no? Nell'alto c'è anche che se noi guardiamo perché funzionino i dipartimenti di informatico, di ingegneria elettronica negli Stati Uniti, di nuovo, cioè i docenti provengono da quei paesi, cioè provengono dall'India, dalla Cina, provengono da Taiwan, provengono dal Vietnam, quindi cioè li togli e non ci sono più parte dei dipartimenti di informatico e di ingegneria elettronica negli Stati Uniti. Ma poi c'è un altro lato, che è la forza lavoro. Se tu devi fare delle fabbriche di semiconduttori negli Stati Uniti, è dimostrato che non c'è la forza lavoro per lavorare in quelle fabbriche, perché delle persone che hanno preso certi titoli negli Stati Uniti vanno a lavorare più nel software che nell'hardware, nella parte della produzione, quindi non ci sono quei posti di lavoro. E poi perché ci servono anche gli operai, naturalmente, e quindi è estremamente difficile conciliare, anche per esempio la realizzazione di un progetto come quello Stargate, di cui abbiamo parlato all'inizio, senza una forza lavoro immigrata. Cioè sfiderei a mostrarmi insomma se sono tutti nati negli Stati Uniti le persone che lavoreranno a questa cosa. Quindi in termini pratici la potenza degli Stati Uniti non si regge senza questo flusso di immigrazione, e non si regge senza l'apporto anche dell'immigrazione vista nel modo più conflittuale, quella messicana. Per costruire alcune di queste cose vengono fatte in Messico per ragioni di forza lavoro, oppure da operai messicani negli Stati Uniti. Quindi la domanda è corretta, perché c'è una enorme ipocrisia su questa questione. Quindi che cosa si può pensare? Che a un certo punto, cioè, o vincerà la parte big tech, diciamo mettendo a tacere quel mondo tra virgolette più MAGA, che invece dice lavori americani per lavoratori americani, oppure in qualche modo la questione, ci saranno naturalmente delle azioni al confine anche violente da parte dell'amministrazione Trump, ma poi si parlerà meno di questa cosa cruciale e si continuerà a fare come si è fatto. Poi c'è la terza opzione invece, che tu mandi via tutti, diciamo vabbè, mandiamo via gli indiani, mandiamo via i cinesi per ragioni di sicurezza nazionale, mandiamo via gli indiani perché vogliamo che lavorino gli americani, mandiamo via i messicani perché non ci piacciono i messicani, cioè lo fai, e allora diciamo gli Stati Uniti arretrano se si fa questa cosa. Non è possibile che mantengano queste capacità da ultimo. Quindi è vero che questo tema culturale, sociale, oltre che economico, esiste, e sicuramente sarà uno degli aspetti rilevanti degli assetti politici, sì, dei prossimi mesi.
Bene, Alessandro, io ti ringrazio insomma del tuo contributo, abbiamo avuto un bel po' di elementi di riflessione. Grazie ancora.
Io che vi ringrazio per le interessanti riflessioni e domande.
Figurati, grazie ancora, ciao, arrivederci.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao.